Radio Blu e Tu presenta Musica in memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Gaudeamus igitur, juven est dum sumus, post molestam senectutem, post jucundam juventutem, nos habebit humus. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere, vaditet superos, transite ad inferos, ubi iam furem. Vivat academiam, vivant professores, vivat membrum quod libet, vivant membra quae libet, semper sint in flore. Iniziamo con le note che avete sentito così solenni e potenti e anche un po' giocose, adesso capiremo il perché, e con questi versi in latino. Probabilmente chi di voi ha frequentato l'università e chi magari l'ha frequentata in anni, diciamo, meno recenti, quando la tradizione della goliardia particolarmente forte, specialmente nella nostra Padova, che ricordiamo, insomma, è un'università importante che fra l'altro ha delle sedi distaccate qui a Rovigo presso il consorzio universitario del CUR, conosce questo inno. È il Gaudeamus Igitur, l'inno internazionale studentesco, pensate che ancora oggi viene eseguito in occasione delle universiadi, quindi dei giochi degli studenti universitari, l'inno per eccellenza della goliardia. La goliardia è, lo sappiamo, è riduttivo definire una tradizione, è uno stile di vita, è un modo di essere anche molto giocoso, dove i dispetti, le allusioni, i doppi sensi, gioiamo, no? Siamo dopo la gioconda, la bella gioventù, e dopo la vecchiaia noi moriremo. Quando dice vivat membrum, vivant membra, ovviamente il gioco di parole è molto malizioso, le membra, i membri, sta riferendo ai membri dell'Accademia, ai professori, ma ovviamente anche all'organo genitale. È chiaro che siamo in un ambiente che anche storicamente ha un valore importante, perché capiremo come l'università, assieme all'osteria e assieme alla caserma, sarà anche uno dei luoghi di formazione di gran parte della musica, soprattutto delle musiche delle trincee, della musica delle guerre mondiali che vedremo più avanti. Questo latino, che è un latino certi tratti non proprio ortodosso, un po' maccheronico, Il latino che ci richiama alla tradizione dei clerici vagantes, della fondazione delle antiche università medievali, pensate che la prima versione del testo del Gaudeamus risale addirittura al 1267. Perché ascoltare questo brano che oggi forse sia un po' perduto, ma che andrebbe sempre e comunque cantato, in particolare quando uno studente si laurea, ecco, dovrebbe essere cantato magari in tono scherzoso dagli amici in quel momento, perché uno degli elementi caratteristici del 48 di cui ci stiamo occupando in queste puntate è l'esperienza del volontariato, è l'esperienza cioè di quella componente democratica, repubblicana, popolare, che molte volte va un po' a cozzare, molte volte va a urtare nei confronti di quella che è l'esperienza regia. La guerra di Carlo Alberto nel 48 finisce male anche per una sorta di diffidenza nei confronti del volontariato. Ma il volontariato assomma esperienze fondamentali, quella di Palermo, quella toscana, quella di Manine Tomaseo a Venezia, quella appunto della Repubblica Romana, quella di Cattaneo a Milano. Ecco, la presenza degli studenti, e qua ovviamente potremmo fare tanti parallelismi, pensiamo nel bene e nel male cosa è successo con le cosiddette primavere arabe nel Nord Africa in anni recenti, erano studenti in larga parte che erano venuti in Europa a studiare e hanno riportato indietro diciamo un nuovo stile di vita. La presenza degli studenti è una costante nel volontariato risorgimentale. Stiamo parlando del 48, ma è un fenomeno che avremo in tutte le guerre di indipendenza, specialmente, e qua lo dico con grande piacere visto che sono un loro associato, e saluto e ringrazio gli amici, a cominciare da Fabio Ortolan e Luigi Reale, che si occupano di questa benemerita associazione, da quei cacciatori delle Alpi che sono fondati da Garibaldi nel 1859 e che, pensate, sono stati sciolti solo a metà degli anni 90 e sono stati un corpo militare importante. Ecco, sono nati per raccogliere, il generale Domenico Piva, per citare un grande rodigino, proprio l'esperienza del volontariato. Ho salutato degli amici, ma ne saluto altri: Luigi Conte Giacomo, che è stato direttore dell'Archivio di Stato di Rovigo, oggi è il presidente dell'Istituto per il Risorgimento di Rovigo, e Laura Fasolin, che assieme scrissero nel 2011 Polesine in Armi, che è un repertorio che ha raccolto, e Luigi ci tiene sempre a dire per difetto e non per eccesso, perché mancano ancora molti documenti, un numero impressionante di volontari, e parliamo di una terra comunque di confine periferica come il Polesine, circa 2850, con un'età media di 23 anni e 7 mesi. E questo ci dice molto che, a differenza di altri fenomeni precedenti, penso alla carboneria, che aveva comunque una diffusione in strati borghesi più elevati, se non in parte addirittura nobiliari, qui abbiamo la presenza anche dei ceti popolari. L'abbiamo già detto, la lettura gramsciana nei Quaderni dal carcere sui danni dell'Unità d'Italia va letta, secondo me, più nelle conseguenze che non nelle cause, cioè il problema fu la gestione successiva e in particolar modo quella da parte della monarchia. Ma l'esperienza popolare, l'esperienza democratica, l'esperienza dei sarti, dei calzolai, dei pescatori, dei ciabattini, del piccolo artigianato, che qui ovviamente da noi era molto diffuso, è significativa. Perché si diventa volontari nella guerra d'indipendenza? Ci sono tante motivazioni. Certamente dobbiamo tenere conto di motivazioni di tipo ideale, patriottico, ma questo logicamente è diffuso in particolare appunto negli studenti o comunque che aveva una formazione culturale più elevata. Poi ci sono quei piccoli artigiani che chiedono quello che chiedono ancora oggi, perché la storia si ripete: i piccoli lavoratori, i piccoli imprenditori, la tassazione equa, l'abolizione dei tanti dazi doganali che c'erano tra uno Stato e l'altro. Vi ricordo appunto che nel contesto tedesco si stava creando un'unione doganale, che è lo Zollverein. Altri ancora, è inutile negarlo, partono per un desiderio molto vago di mobilità sociale. Se io vado nell'esercito, banalmente, e non è affatto banale per l'Ottocento, ho un pasto garantito al giorno e magari un po' all'avventura, un po' spirito romantico, faccio anche, tra virgolette, un po' di carriera. Ecco, queste sono le motivazioni. I corpi volontari ci sono dappertutto. Abbiamo detto che Pio IX mandò addirittura un corpo di volontari inizialmente sul Ticino, prima di essere sconfessato dalla curia romana. Il problema è che a un certo punto c'è una rottura tra le due parti. In particolare dobbiamo contare che molti militari dell'esercito sardo, dell'armata sarda, sono, quindi al comando di Carlo Alberto, sono militari di carriera. Vengono da famiglie di militari. È chiaro che il sospetto nei confronti di questi popolani, specialmente se avevano idee politiche anche diverse dalle loro, è una delle cause, non l'unica, ma ci sono anche cause di natura strategica, logistica, tattico, tecnico-tattica, diciamo, però una delle cause dei fallimenti del 48 è certamente questo. Di sicuro Carlo Cattaneo, nelle sue considerazioni sul 48, ci dice delle frasi che sono illuminanti. Quando lui va a visitare i feriti delle 5 giornate milanesi in ospedale a Milano, dice: «Vidi feriti con mani callose, use al lavoro». Questo è il punto. Quando Francesco I, ne hanno parlato Ludovica Mutterle e Maurizio Romanato in quel famoso diario dell'imperatore, che è stato appunto pubblicato di recente da Apogeo, fa internare i carbonari, gli dava la calza, i ferri da fare. Perché? Perché il lavoro manuale era avvilente per i nobili. Qua invece abbiamo gente del popolo che a lavorare era abituata. E leggiamo le parole di Cattaneo perché sono illuminanti. Dice: «Ella, la coscienza nazionale, si svolse prima in coloro che avevano più bisogno di libertà negli studi, appunto, nei commerci, nei viaggi. Poi si destò mano a mano anche nei magistrati, che erano pure accuratamente spiati e trascelti ad essere arnesi di obbedienza». Cioè anche i magistrati, che ovviamente rappresentavano il potere austriaco in questo caso, incominciano a svegliarsi. «Nei sacerdoti, benché domati dall'episcopale, superbi a tradurre anche l'Evangelio in dottrina di servitù». Qua c'è una grossa differenza fra l'alto clero, vescovi, cardinali, e il basso clero, i sacerdoti di campagna, i sacerdoti di paese, che ovviamente si rendono conto della situazione. «Nei contadini, benché tenuti dagli avari e gelosi padroni quanto più vicino si potesse alla natura di bestiami. E per ultimo, nei cortigiani medesimi, a cui le dovizie e la nobiltà non sembravano presidio alla dignità del vivere, ma diritto ad andare innanzi a tutti nella viltà». Quindi addirittura nei nobili. «Questa mutazione degli animi», dice Cattaneo, «era lenta, ma continua e universale, irreparabile a qualsiasi scaltrimento di polizia». E infatti, quando scoppia il 48, noi questi volontari, in particolare ci stiamo soffermando sugli studenti universitari, li troviamo ovunque. Il battaglione dell'Università di Pavia, che si scontra contro l'Austria nel gennaio del 48, è il primo esempio. Il battaglione della Guardia Universitaria Toscana, 32 professori e 389 studenti, è quello che si inventa anche quella famosa canzoncina su Metternich in cui si augura che Metternich perda tutto, compresi i genitali, è protagonista degli scontri di Curtatone e Montanara. Gli studenti di diritto del Bo di Padova sono i protagonisti degli scontri dell'8 febbraio al Caffè Senza Porte, cioè il Caffè Pedrocchi. Sono tutti esempi di questa esperienza importante degli studenti. Allora, se il Gaudeamus Igitur che abbiamo ascoltato prima è l'inno internazionale degli studenti universitari, esiste anche un inno italiano, che è l'inno goliardico italiano. Si chiama Di Canti e di Gioia e fu composto nel 1891 da Melilli e Gizzi. Adesso lo andremo a ascoltare nella versione del coro dell'Università Normale di Pisa. Perché? Perché i pisani sono tra i pisani e i senesi, sono tra i molti, tra la maggior parte di quegli studenti che erano a Curtatone e Montanara. Siamo nel 1891, l'Italia unita era nata da 30 anni, eppure si ricordavano ancora i fatti del 48. «Di canti, di gioia, di canti d'amore risuoni la vita, mai spenta nel core, non cada per essi la nostra virtù. Dai lacci sciogliemmo l'avvinto pensiero», no, dai lacci, «che or libero spazia nei campi del vero, e sparsa la luce sui popoli fu. Ribelli ai tiranni, di sangue bagnammo le zolle d'Italia». Ecco il riferimento. «Fra l'armi sposammo in sacro connubio la patria al saper. La patria faremo coi petti e coi carmi, superba nell'arti, temuta nell'armi, regina dell'opre, del divo pensier». Di canti, di gioia, inno della goliardia italiana, di Melilli e Gizzi, 1891, nella versione del coro dell'Università Normale di Pisa.
Thank you.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Questi inni universitari, molto belli, ripeto, è un po' triste ormai oggi, ovviamente il mondo dell'università è molto cambiato, è molto triste che queste tradizioni si siano un po' perdute, ma sarebbero inni ancora da eseguire nelle occasioni solenni, tra cui la famosa festa della matricola che si faceva appunto, si fa ancora a Padova in particolare, tutti gli anni. E ci anticipano un po' il significato fondamentale appunto del volontariato. E parlando di volontariato non può non venire in mente quella che è una delle più famose canzoni, non solo del Risorgimento italiano, ma della storia d'Italia, cantata durante la Spedizione dei Mille, cantata durante le guerre mondiali, che è l'addio del volontario, l'addio, mia bella, addio. È un canto potente che ha dato origine a moltissime parodie alternative e che, secondo ci sono varie versioni sulla sua composizione, sarebbe stata composta o a Pisa o a Firenze, in questo caso al Caffè Castelmur di Via dei Calzaioli, dal suo autore Carlo Alberto Bosi prima di partire per il 48, poi pubblicata nel 1859. Ecco, Carlo Alberto Bosi, classe 1813, fiorentino, avvocato, aveva dei nomi di battaglia un po' come quelli che useranno i partigiani nella Seconda Guerra Mondiale, Cicoria o Bassocrilo Fiorentino, avrà una lunga carriera non solo letteraria, non solo musicale, ma anche amministrativa e politica. Una curiosità che penso ben pochi conoscano: Carlo Alberto Bosi, dopo l'Unità d'Italia, diventerà un prefetto e nella sua lunga carriera di prefetto sarà anche prefetto di Rovigo, per cui l'addio, mia bella addio, ha anche, se vogliamo, un legame con la nostra città. Una canzone che ha avuto, dicevamo, diverse versioni: fasciste, antifasciste, pacifiste, socialiste. Una delle versioni più interessanti è quella di Andrea Costa, il primo deputato socialista della storia d'Italia. Ma come spesso succede, anche la canzone di Bosi non è una canzone nata dal nulla, perché la musica derivava in parte da una vecchia cantilena toscana, probabilmente appartenente a quel variegato mondo dei cantastorie, ben presente, ben radicato in quel momento, ma dall'altro ha una vecchia canzone militare di origine prussiana, e non deve meravigliare perché comunque poi gli Asburgo-Lorena che governano la Toscana sono di origine asburgica. Questa canzone del 1771 si chiama O Strasburg ed è una canzone militare dedicata a Strasburgo, oggi ovviamente sede del Parlamento europeo e città cuore negli equilibri tra il mondo francofono e il mondo tedesco. Allora ci ascoltiamo O Strasburg, che è la versione tedesca, la canzone tedesca di fine Settecento, che è stata il modello dell'addio del volontario.
O Strasburg, O Strasburg, O wunderschöne Stadt, O Strasburg, O Strasburg, du wunderschöne Stadt, darinnen ich begraben, so manicher Soldat, darinnen ich begraben, so manicher Soldat. Nicht verlassen hat.
queste note, in particolare avrete notato nel ritornello, ecco, la citazione, il punto di riferimento, ma non deve certamente meravigliare. Ricordo una delle prime puntate che abbiamo fatto, abbiamo parlato della Marsigliese, abbiamo detto che la Marsigliese probabilmente è di origine italiana, cioè di Viotti e non di Delisle. Sono cose che succedevano un tempo dove l'oralità era anche un po' il punto di partenza di molte di queste canzoni. L'addio mia bella addio, l'addio del volontario è una canzone che è molto forte e potremmo fare il parallelismo con una canzone che abbiamo visto qualche puntata fa, insomma ancora quasi all'inizio della prima serie, che era Partire partirò partir bisogna, forse ve la ricordate o andatevi a riascoltare la puntata. Era una canzone dell'epoca napoleonica dove si diceva che bisogna partire dove comanderà nostro sovrano, quindi l'obbligo della leva. Qui invece dice: se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Vedete il capovolgimento, la presa di coscienza dell'impegno militare, questa volta non imposto, ma che nasce dal basso, nella spinta verso l'unità del paese. Ed è una storia, una canzone meravigliosa, anche perché, come spesso succede, motivo poi ricorrente in molte canzoni di guerra, e qua ovviamente il pensiero non può che andare a quei tanti ragazzi, sia ucraini che russi, che stanno combattendo da mesi un conflitto ormai che non sembra vedere la parola fine, purtroppo, come spesso il tema degli affetti familiari che si lasciano sia nel cuore di queste canzoni. Addio, mia bella addio, l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Non piangere, mio tesoro, forse ritornerò, ma se in battaglia moro, in ciel ti rivedrò. La spada e le pistole, lo schioppo, il fucile ce l'ho con me, allo spuntar del sole io partirò da te. Il sacco è preparato, sull'omero, sulla spalla mi sta. Sono uomo e son soldato, viva la libertà. Non è fraterna guerra la guerra che io farò, dall'italiana terra l'estraneo caccerò. L'antica tirannia grava l'Italia ancor, io vado in Lombardia, incontro all'oppressor. Saran tremende le ire, grande il morir sarà. Si mora, è un bel morire, morir per la libertà. Tra quanti moriranno, forse ancor io morrò. Non ti pigliare affanno, da vile non cadrò. Se più del tuo diletto tu non udrai parlar, perito di moschetto, per lui non sospirar. Io non ti lascio sola, ti resta un figlio ancor. Nel figlio ti consola, nel figlio dell'amor. Squilla la tromba, l'armata se ne va, un bacio al figlio mio e viva la libertà. Nel lasciarvi con le note meravigliose dell'addio del volontario, non si può non pensare al più famoso di questi volontari, un volontario che appunto alla fine, come purtroppo era nelle cose, lascia la propria vita a un'età giovanissima in nome di quei valori. È Goffredo Mameli dei Mannelli, questo è il suo nome completo, l'autore dei versi del nostro inno nazionale. E allora nella prossima puntata dedicheremo tutta la trasmissione al racconto del nostro inno nazionale di Fratelli d'Italia, del canto degli italiani di Mameli e Novaro e di come questo brano sia diventato il simbolo del nostro paese. Ma adesso lasciamoci con le note e le parole dell'addio, mia bella addio, l'addio del volontario di Carlo Alberto Bosi. Appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria qui dai microfoni di Radio Blu e Tu.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.